Questa mattina leggiamo il versetto di Matteo, capitolo 22, verso 37. Sì? Irene, vuoi leggere? È un versetto. 22, versetto 37.
E Gesù gli disse: Ama il Signore Dio, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Amen.
Amen. Allora poi dobbiamo leggere Giovanni capitolo 3, dall'1 al 21. Chi vuole, per favore?
Leggo io.
Va bene.
Or c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne a Gesù di notte e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità, ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole. E tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo risponde e gli disse: Come possono accadere queste cose? Gesù rispose e gli disse: Tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che se noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose terrene, e non credete? Come crederete se vi parlo di cose celesti? Or, nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Amen.
E allora è uno dei brani più famosi del Nuovo Testamento che ha a che fare soprattutto con i credenti. Poi c'è quella famosa frase, perché Dio ha tanto amato il mondo, eccetera. E poi, insomma, questo scaturisce da un dialogo con Nicodemo, che non riesce a capire, giustamente. Se io ho una mentalità che è una mentalità solo materiale, non potrò mai capire. Pur credendo, non potrò mai capire che cos'è, che significa che io debba rinascere di nuovo. Capisci? Giustamente Nicodemo dice: ma com'è possibile che un uomo adulto, cioè, rinasca, rientri di nuovo nella pancia di sua madre? Capisci? Non si muoveva di una virgola da quello che era la sua mentalità. E poi c'è tutta una serie di... Possiamo ancora leggere? Ebrei capitolo 1. Chi vuole? Laura, vuoi leggere tu? Chi vuole? Chi vuole, ragazzi? Chi vuole?
Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale anche ha fatto l'universo. Egli, che è splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli disse mai: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E di nuovo, io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio? E ancora, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: e lo adorino tutti gli angeli di Dio. Ma degli angeli dice: dei suoi angeli fa dei venti e dei suoi ministri una fiamma di fuoco. Del figlio invece dice: o Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli, lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. E ancora, tu, oh Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito, e le avvolgerai come un mantello, e saranno cambiati. Ma tu sei lo stesso, e i tuoi anni non verranno mai meno. E a quale degli angeli disse egli: mai, siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Non sono essi tutti spiriti servitori, mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? Amen.
Amen. Bene, è un capitolo, potete accomodarvi. Tenere troppo basso. È un capitolo, che dire, grandemente rivelatore. Se qui non capiamo che Dio ha preparato e generato Gesù Cristo, non ci sono cose che non si possono spiegare, perché prima della fondazione del mondo non aveva una carne. Quando dice: ma tu non hai voluto né sacrificio né olocausto, ma mi hai preparato un corpo. Sono delle cose inestricabili per noi e quindi attorno a tutto questo poi nascono, si fanno filosofie, ma è evidente l'opera straordinaria del Padre nell'incarnazione ed è sintomatico che dica a noi Dio, dopo aver anticamente parlato in svariati modi ai padri, per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni parla a noi, mezzo di suo figlio. Ecco. Ci presenta il piano di Dio, ci presenta la sua infinita e stupefacente intelligenza in ogni cosa. L'ho detto mille volte, in mille occasioni. Se penso a come siamo stati creati, se penso che per avere una cosa che funzioni ci va una materia che funzioni. Per cui un uomo non può essere di plastica. Quello non è un uomo. Quello sono altre porcherie che fanno gli uomini che cercano di scimmiottare. Assieme a questo, tutte le filosofie che negano, vogliono negare l'evidenza della creazione. E sappiamo benissimo che un uomo o qualsiasi essere vivente, non può vivere come fa a formarsi. L'uomo può vivere solo se ha tutti gli organi completamente formati. Non è che oggi gli è nato un pezzo di fegato, dopo 100 milioni di anni un dito. C'è una follia. Io davanti a queste cose non mi pongo più domande. Poi crea dentro l'uomo il sangue. Vedete, cari, e questo lo dico per noi, affinché possiamo riflettere. La piaga della superficialità. Stai attenti, noi pensiamo sempre, non pensiamo al mondo. Quello sono le superficiali, quelli sono increduli. La piaga della superficialità è talmente grave che abbiamo perso il senso dell'umiltà e anche della riflessione. Non siamo più capaci di riflettere. Dici, ma che dici? Vedete voi. A parte le ultime generazioni che non riflettono su niente, ma noi, pensiamo a noi, quando siamo capaci di riflettere riguardo le cose di Dio, noi che dovremmo essere credenti. Vedete, l'umanità si trova di fronte a un baratro, lo vediamo tutti. Chi non lo vuole vedere, non importa, è una realtà drammatica. Ma è così. L'uomo e stritolato, è incapace di riflettere su se stesso, di porsi con umiltà alla ricerca di Dio. Con umiltà. E anche noi non abbiamo più questa umiltà. L'abbiamo detto tante volte, perché non siamo più capaci di riflettere con calma e tranquillità. E la cosa gravissima è che questo ha colto i credenti in genere a 360 gradi. Vedete, ci sono delle cose che succedono nella nostra vita sono dei flash indelebili che vengono da lontano. E posso dirvi che questi giorni mi è salito in cuore, anche ieri durante il culto. Mi sono detto, ah, ma guarda, dopo 65 anni ho queste cose davanti ai miei occhi come se fosse successo ieri. Mi ricordo quando ero piccolo, nella miseria e nella povertà. Parlo di miseria e povertà. Parlo di miseria e povertà. Nella mia casa, piccola casa, adorna di niente. Niente, solo quei mobili poveri. Ti sembrava di essere veramente all'epoca di Gesù o di quei periodi, non è che ci fosse. E mi ricordo che seppure, e questo è un ricordo, guarda, seppure in una religione tradizionalmente tradizionale come quella ortodossa, dove c'erano alcuni giorni dell'anno, come lo erano anche qua, ma dove andavano rispettati dei precetti religiosi. Mi ricordo che in quei giorni nessuno usciva di casa se non per delle cose essenziali. In queste nostre case, così piccoline, così vuote di oggetti, di ricchezza, di opulenza, accendevano una candela, una candelina, che illuminava il buio, soprattutto poi quando faceva la sera presto diventava buio, e perché bisognava ricordare la morte. E non solo. Appariva questa luce tenue della candela che illuminava appena appena con quella luce molto molto calda gli oggetti di casa. Ma lo illuminava in un rispettoso silenzio, degli eventi religiosi di quei giorni e tutti erano profondamente partecipi e convinti. Si sentiva ogni tanto la voce da lontano di qualche passante, di qualche vicina. E questo perché tutti noi potessimo riflettere. Era una sorta di digiuno dal mondo. Ora mi chiedo cos'è rimasto di quel silenzio che inevitabilmente ti porta a cercare quell'Iddio sconosciuto affinché tu possa cercarlo, parlargli, mentre è proprio lì, vicino a te, come dice l'Apostolo Paolo. Oggi, quando riusciamo ad avere un attimo di tempo per, sì, dovrebbe esserci lo Shabbat, sabato, noi ovviamente non rispettiamo perché ormai sappiamo che è stato stravolto, è stato abolito da un'altra religione, sostituito, eccetera, eccetera. Per questo motivo, il giorno di sabato non andava fatto lavoro straordinario, in nessun motivo, e per nessuna ragione. Sono momenti santi che Dio gradisce nell'umiltà, perché sa che tu lo cerchi con tutto il tuo cuore in quel momento e che devono contraddistinguere questi momenti. Chi sei tu, quest'uomo mortale, un uomo mortale nelle cui narici non c'è che un soffio. Il Signore desidera tutta la nostra attenzione per lui. E facciamo conto di questo, scriviamo. Tutta la nostra attenzione per lui. Ecco perché nel versetto che abbiamo letto prima, che ha letto la sorella, adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua. Che significa? Non è una cosa che può essere scritta lì e basta. Noi non possiamo non mettere in pratica quello che è scritto. Non si può essere superficiali e adorare. È impossibile. È una cosa della quale il Signore rifiuta. Ed ecco, questo spirito di adorazione è stato soffocato dai nostri pensieri e dal fatto che riteniamo quanto sia sufficiente o quanto basta per poterci mettere al sicuro con le nostre furbesche idee. Sappiamo, secondo noi, quanto basta che tanto poi il Signore ci pensa per soddisfarlo. Fate voi se questo è possibile. Fatelo voi. Io sono convinto che abbiamo superato pesantemente il limite. Sono convinto. E che siamo giunti proprio nel periodo della tribolazione, ignari, coscientemente e fatalisti, ignari. E, sì, sappiamo, ma Ci siamo barricati dentro noi stessi, nell'autosufficienza e nella nostra convinzione che tutto questo ci possa bastare. Cosa fa la differenza? Se non una vera lezione da parte del Signore a coloro che lo amano, affinché tornino a Lui il prima possibile, in una comunione non provvisoria e temporanea, ma definitiva. Definitiva. C'è scritto che egli castiga e flagella i figli che ama affinché gli cadano le scaglie dagli occhi. Non nascondiamoci dietro la filosofia o alle belle preghiere, ma chiediamoci e chiediamogli ravvedimento, santificazione e illuminazione. Chi non è nato di nuovo non può ereditare il regno di Dio, dice Gesù a Nicodemo, e lo dice anche a noi chiaramente. Ora ognuno di noi, adesso, in questo momento, si ponga questa domanda. Io sono nato di nuovo o no? Ecco. Come si fa a capire se uno è nato di nuovo? Sapete, basta dire che uno ha creduto. Ho letto spesso in giornali cristiani di una certa che Bush era un nato di nuovo e che Trump e tutti coloro che bastava che si dichiarassero evangelici. Questo è un nato di nuovo. Non lo so. Sai, fratello, sorella, quando sei nato di nuovo? Lo sai quando sei nato di nuovo? Nel giorno in cui hai creduto o ti sei battezzato? No, ma certo che no. Te lo dico io quando sei nato di nuovo. Questa è la prova di fuoco, la prova del nuovo. Quando nel giorno che riconosci il tuo cadavere, puzzolente e odioso, morto, che tu odi, perché dici, ma io non, come faccio, come che so? Io non sono quello, quello non sono io, non è possibile, quello è un altro, si chiama come me, ma è un altro, non sono io. Io lo odio quello. Lo ha preso il mio posto. Un usurpatore era entrato nella mia vita. Nel giorno che riconosci il tuo cadavere, lo guardi e sei contento che sia morto per sempre. Io non potevo essere questo. Come ho fatto a fare o a pensare, a comportarmi in questo modo? Un pazzo assoluto. Vedete, un pazzo assurdo. La domanda è: dopo ti fai la domanda, come ha potuto il Signore non punirmi oltremodo? Non me lo spiego. Anzi, mi ha conservato in vita affinché mi ravvedessi e tornassi a Lui con tutto il mio cuore. C'è scritto che il Signore è venuto per i malati, è venuto a salvare quello che era perduto. Ora ognuno di noi deve fare mente locale davanti a queste parole, se vuole. Non che io fossi stato un, come tutti, non è che fossi stato un criminale, non avessi niente. Il problema non è quello. È quello che tu sei. Quello che tu sei. Cioè, Nicodemo era un religioso, per quello che non capiva. Ora io capisco se sono nato di nuovo o no. Ho già visto il mio cadavere. Cioè, odio veramente quella persona che ero. Ho qualcosa soltanto di quello. E mi vanto di altro. Quell'uomo era un maledetto. Ma Dio sa bonificare anche il peggiore dei criminali. E vorrei che questo fosse chiaro. Ma se quello non si riconosce colpevole, di cosa stiamo parlando? Per questo è venuto Gesù affinché io viva, affinché non è più, non sono più io che vivo, ma è Cristo che viva in me. Nicodemo non poteva capire ciò che dice Gesù, perché è assolutamente necessario che il vecchio uomo muoia, ma per intero e non in parte. Non puoi dire, ma io questo non lo faccio più, quello non lo faccio più, però guardate che è dura, eh? La carogna perché muoia. L'animale per il sacrificio deve essere bruciato interamente. Come prevedeva la legge. O il tuo vecchio uomo è morto interamente. O non potrà lasciare lo spazio a quello nuovo. Non è sufficiente quello che sei se non entri dalla porta stretta. Ecco che cos'è la porta stretta. È un passaggio necessario, indissolubilmente necessario. Vedete, i profeti spesso si isolavano nel deserto. Gesù spesso, Giovanni Battista, ma tantissimi. Perché? Vedete, io nella povertà di quella povera casa non c'era più niente attorno a me, ma quel silenzio, quella lucetta di quella candela, benché io fossi così piccolo, mi faceva percepire che al di là c'era la presenza di Dio, benché io non lo conoscessi, perché è proprio lì che si manifesta, nell'umiltà, nella povertà di spirito. Beati i poveri di spirito. È proprio lì che si manifesta. E solo entrando attraverso la porta stretta. E questa mattina stiamo passando, almeno idealmente, attraverso quella porta stretta, ma ognuno deve passarci proprio. E vedete, sono tante domande che ti vengono. Come mai il Signore Dio ha scelto quei luoghi per manifestarsi al mondo, per il suo progetto, il suo disegno? E sceglie Israele e lo nutre, ma lo fa crescere in un posto dove non c'è nulla, nel deserto. Dipendeva totalmente da lui. Se lui non gli avesse dato la manna, cosa mangiavano? Cioè Dio si prende cura di te. E vedete, perché Dio ha scelto quella terra? Non era meglio se fosse manifestato nelle valli fiorite, con i laghi, i boschi dell'Europa? Beh, dove c'erano le mucche che pascolavano, quel paesaggio bucolico. Allora, sono tutte domande e sono risposte. Allora, nel deserto non c'erano distrazioni di nessun genere. Ed è nella solitudine, che Dio si manifesta e si fa conoscere. Ora, se abbiamo conosciuto Dio, perché ci lasciamo ancora sedurre e attrarre dai così deboli elementi del mondo? Non c'è scritto. L'amicizia col mondo provoca l'amicizia con Dio. E allora, perché mi lascio ancora sedurre da questi elementi? Perché molto probabilmente dovrò valutare se è vero che sono nato di nuovo o meno. Dio ci ha donato la ricchezza della sua salvezza attraverso la certezza della fede, che viene solo dalla parola di Dio. In quanti modi ci ha parlato? Prima con le profezie, poi ha nutrito i nostri cuori, con tutto, per convincerci attraverso lo Spirito Santo, per darci alla fine il dono più grande, il Figlio di Dio. Ora, come possiamo ancora essere superficiali nella sua parola, della quale non c'è mai niente se non serietà e certezza? A un certo punto dice che il regno di Dio non è fatto in buffoneria o cose del genere. Lo ricordate? Non emerge da nessuna parte superficialità, mai, oppure frivolezza, mai, mai in tutta la parola di Dio. È tutto estremamente serio. Bisogna entrare per la porta stretta e cercare Dio. Al di là di come va il mondo. Poiché è terribile cadere nelle mani del Dio vivente e vero. Vedete, quella povera candela nella mia povera casa mi ha lasciato un ricordo solenne. E dopo più di 65 anni, se mi torna alla mente, è perché percepivo che c'era una realtà che andava molto al di là degli oggetti che vedevo in quel momento. Dio resiste ai superbi e fa grazia agli umili. Vorrei che meditassimo su questo. E che i nostri giorni non fossero così pieni di troppe cose che ci distolgono da Lui. Il passaggio è assolutamente necessario, altrimenti non sappiamo di cosa stiamo parlando. È duro, è dura, parliamoci chiaro, è molto dura. Ma è indispensabile. Chi non vuole può tornare in Egitto, può tornare tranquillamente nel mondo, come ha fatto il figlio prodigo che se n'è andato. Facendoci capire che Dio è ogni giorno davanti a noi e ci aspetta, ma non troppo in là, perché i suoi tempi non sono i nostri. Dobbiamo stare molto, molto, molto attenti. E mettiamoci in regola immediatamente, convinti dallo Spirito Santo, che ci invita ad abbandonare ogni distrazione per concentrare ogni nostro pensiero su di Lui. Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto, con tutta la mente tua, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso. Amen.